Buonasera a tutti e a tutte, mi fa piacere di essere qui con voi questa sera e condividere un pezzo del percorso, per così dire, che io ho fatto su queste tematiche dell'accelerazione sociale e temporale, a partire da un'attenzione che ha accompagnato il mio percorso scientifico, direi, degli ultimi 20 anni sulla questione del tempo. Del tempo come dimensione che tiene insieme gli individui, la società e la natura. La conferenza di stasera ha per tema la questione dell'accelerazione sociale, gli effetti dell'accelerazione sociale e le risposte dei soggetti all'accelerazione sociale. Prima di arrivare ad affrontare i temi più specifici delle risposte che i soggetti danno alla pressione temporale che accompagna l'accelerazione sociale, ho pensato che fosse importante chiarire da un punto di vista sociologico in dettaglio di che cosa parliamo esattamente quando ci concentriamo sul tema dell'accelerazione sociale. Per questo ho dedicato i primi due punti, l'introduzione e il punto legato al di che cosa discutiamo quando discutiamo di accelerazione sociale, al tentativo di chiarire esattamente quali sono i meccanismi sociali che stanno dietro questo importante processo che trasforma oggi le nostre vite, anche, come è stato detto nell'intervento introduttivo, talvolta in senso patologico. Partirei da questa bella frase di Bauman, che tutti noi conosciamo, perché è uno studioso che è insieme un sociologo e anche un intellettuale che scrive dei testi, come dire, con la volontà di diffondere un certo tipo di pensiero e di garantire degli strumenti per la comprensione della realtà anche a chi non è, diciamo, un professionista delle scienze sociali. In questa bella frase Bauman sottolinea come si passi dalla tirannia dell'eternità ai nostri giorni alla tirannia del tempo che fugge, dal memento mori al carpe diem. È importante questa affermazione di Bauman perché l'idea del memento mori rimanda ad un tempo in cui è centrale l'idea del tempo che viene dopo, dell'eternità in cui noi siamo tutti collocati e che struttura, volenti o nolenti, i soggetti, le loro esistenze e le pone anche in collegamento con i tempi della natura, con i tempi del mondo. L'idea del carpe diem, del cogli l'attimo, è legata, secondo Bauman, ad una trasformazione della modernità contemporanea. Bauman la lega alla cosiddetta modernità liquida in cui noi oggi vivremmo, al cui interno la tirannia del tempo si, in quanto tale, del tempo come strutturante la realtà sociale, ci impone di cogliere l'attimo, qualsiasi sia la situazione in cui noi si viva, cogliere l'attimo dentro la professione, cogliere l'attimo dentro la vita privata e di relazione, cogliere l'attimo nel cosiddetto tempo libero. È come se chi non è in grado oggi di sintonizzarsi con l'esigenza del carpe diem fosse, lo vedremo poi nel corso di questo incontro di questa sera, fosse destinato all'esclusione sociale. Un antropologo norvegese che si chiama Eriksen, che ha ragionato proprio su questa dimensione della crescente velocità che caratterizza l'epoca contemporanea, parla di tirannia del momento e lega questa riflessione sulla tirannia del momento anche alle trasformazioni che si sono avute, per esempio, nella nostra società, definita anche società dell'informazione, offrirci una quantità di informazioni eccedente la nostra stessa possibilità di assimilarle. Citando altri autori francesi, Erikson, per esempio, mette in luce come negli ultimi 30 anni la quantità di informazioni che hanno circondato e attraversato le nostre vite è maggiore della quantità di informazioni che noi abbiamo avuto nei 5.000 ultimi anni dell'esistenza sulla Terra. Quindi una sproporzione abissale. Così come mette in luce sempre Erikson, citando altri autori, soprattutto francesi, che si sono molto occupati di queste questioni, che per esempio una persona colta del XVIII secolo, in tutta la sua esistenza, sicuramente era destinata ad avere meno informazioni di quelle contenute in un'edizione domenicale del New York Times. È veramente impressionante riflettere su questi aspetti. La tirannia del momento vuole anche dire, in questa prospettiva, che noi dobbiamo essere capaci di cogliere queste informazioni e usarle nel momento giusto, e non possiamo sottrarci. Questo naturalmente alla loro presenza. Questo naturalmente vuol dire che qualsiasi cosa noi si faccia, sempre più nelle società occidentali e se si appartiene ai ceti medio-alti, si è obbligati a sovrapporre il presente a questo mondo virtuale delle informazioni che continua a bombardarci attraverso le email, attraverso gli altri sistemi di informazione. Naturalmente, dentro questa situazione della sovrabbondanza di informazioni e della tirannia del momento e dell'obbligo di essere sempre perennemente aggiornati, il tempo per definizione diventa scarso e la velocità diventa contagiosa. L'idea della velocità contagiosa mi sembra abbastanza importante, perché rimanda al fatto che la velocità è contagiosa non soltanto dal punto di vista del rapporto che noi abbiamo con altre persone che corrono più di noi, ma anche dal punto di vista degli ambiti diversi della vita sociale in cui noi siamo immersi. Per cui se corriamo per esempio nel lavoro, tendiamo spesso a correre anche nella vita familiare. Le donne lo sanno molto bene, per esempio, perché sono quelle che attraversano quotidianamente più mondi, i cui codici simbolici sono molto dissimili, ma tenendo sulle proprie spalle la responsabilità di omogenizzarli. Roberts, un autore inglese, un sociologo inglese, definisce le nostre democrazie da questo punto di vista, per il loro costante contatto con la dimensione della velocità, nanocrazie, facendo riferimento ai nanosecondi, miliardesimi di secondo. È un modo arguto, se volete, di definire le democrazie, ma vedremo anche che, al di là del termine, che ricadute questo ha sul nostro rapporto poi con la sfera pubblica e con le istituzioni democratiche. Sempre dal punto di vista della mia brevissima introduzione a questo tema, ho pensato di proporvi questa riflessione. C'è una differenza tra la civiltà della durata, della prima modernità, e la civiltà del transitorio e dell'oblio del nostro tempo. La civiltà della durata è la civiltà in cui c'è un orizzonte che trascende la vita umana, può non essere esplicitamente una dimensione di eternitas, dunque una dimensione che rimanda a dimensioni extraumane, può essere semplicemente l'idea che la storia, come frutto della volontà umana, va oltre la singola vita e comunque pone ciascun essere umano di fronte alla questione della responsabilità verso le generazioni che verranno, quindi lo pone dentro un ambiente, per così dire, di tipo etico. Oppure possiamo, come nella civiltà contemporanea, ragionare sul fatto che non soltanto cambiano i mezzi a disposizione, ma cambiano anche i fini nell'arco di una stessa decisione di azione, per cui dobbiamo costantemente parametrare le nostre scelte, le scelte che noi compiamo, non soltanto ai mezzi cangianti che possiamo avere a disposizione nel corso della realizzazione dell'azione, ma anche al fatto che durante questa azione gli stessi fini, gli stessi obiettivi dell'azione possono cambiare, perché questo è uno dei risultati, come vedremo poi parlando di biografie, della società dell'accelerazione. Dunque in questo contesto è chiaro che la dimensione dell'oblio diventa più funzionale della dimensione della memoria per la sopravvivenza. Quando noi molte volte da adulti guardiamo alla condizione giovanile in termini molto normativi e sottolineiamo l'assenza di relazione col tempo storico dei più giovani, l'assenza di profondità dei loro orizzonti temporali, per così dire, dovremmo ragionare in modo più profondo, a mio giudizio, sul fatto che noi siamo dentro una civiltà del transitorio e dell'oblio e che questa dimensione non riguarda soltanto i giovani, ma riguarda anche i meno giovani, che tuttavia, trovandosi collocati in una posizione diversa del corso di vita, hanno altre risorse a disposizione o hanno altre legittimazioni dal punto di vista sociale. Vediamo ora di definire questo processo, l'accelerazione sociale, dopo questa breve introduzione. Anzitutto dobbiamo dire che l'accelerazione sociale non nasce oggi, è un processo storico che ha ormai diversi secoli, che nasce con la modernità, nasce con l'idea di un tempo storico che diciamo viene posto nelle mani degli esseri umani e viene scisso dalla dimensione del divino. È un processo storico che riguarda lo sgretolarsi degli universi della tradizione e dunque naturalmente anche un processo storico che si lega alla rivoluzione industriale e al fatto che sempre più il modo di produzione capitalistico e l'accelerazione sociale diventano l'uno l'interfaccia dell'altro. Maggiore la velocità, maggiore il profitto. Certamente l'innovazione tecnologica gioca qui un ruolo fondamentale, soprattutto negli ultimi due decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale. In questo periodo, come è stato messo in luce da diversi autori, ho segnalato qui Kern nel suo studio su queste trasformazioni della modernità, dal motore a scoppio al cinematografo, il telefono, il telegrafo, i trasporti ferroviari, sono tutte dimensioni di innovazione tecnologica che danno l'idea che il mondo vada sempre più veloce. Tra l'altro ricordo che la sincronizzazione dell'ora mondiale è proprio del 1913, è del 1913 che dalla Tour Eiffel parte il primo segnale di un tempo mondiale. Oggi ragioniamo tutti su un tempo mondiale e lo diamo per scontato, ma questa dimensione è naturalmente frutto del bisogno di sincronizzare i tempi diversi del mondo, in particolare nel mondo occidentale, di questo stiamo parlando qui, parlando oggi di accelerazione sociale, e questo va di pari passo con l'idea che tutto corre, che la conquista di nuovi mercati significa dinamismo della vita sociale, significa mobilità anche dei singoli individui, pur dentro un universo sociale che ha un suo punto unificante nell'idea che c'è un progresso che tiene insieme queste differenti velocità. Possiamo allora dire che l'accelerazione della quale stiamo parlando costituisce un nuovo fenomeno sociale, visto che abbiamo appena detto che da una parte il processo della sempre maggiore velocità nasce già qualche secolo fa. C'è una proposta teorica per rispondere a questa domanda che io trovo particolarmente interessante, un breve saggio di questo sociologo, Hartmut Rosa, che è di origini italiane e insegna sociologia all'Università di Jena, in Germania. Questo sociologo ha scritto anche una sua riflessione su questi temi nel catalogo proprio di questa mostra che voi potrete leggere. Rosa già qualche anno fa ha iniziato a occuparsene all'inizio del nuovo secolo, ha messo a tema la questione dell'accelerazione sociale contemporanea coniando anche un termine, coniando il termine di società dell'accelerazione, così come Bauman parla di società liquida, così come altri autori parlano di società tardo-moderna, di seconda modernità, di modernità radicale, i francesi parlano per esempio di ipermodernità, ci sono tanti temi con cui si cerca di designare la società contemporanea, la modernità contemporanea. Ebbene, Rosa parla di società dell'accelerazione, trovo che la sua analisi sia una delle più interessanti disponibili al momento. È un vero e proprio nuovo modello societario, quello che ci propone Rosa con la sua analisi, che ha delle implicazioni importanti sotto il profilo dei modi dell'azione, e quello che io trovo particolarmente significativo e di cui si discute troppo poco, non soltanto per quanto riguarda le nostre vite quotidiane e l'affannosa sensazione che il tempo ci manchi per vivere in maniera equilibrata e, se vogliamo, felice, ma anche dal punto di vista dei risvolti che tutto questo ha sotto profilo etico e sotto profilo politico, quindi con un ragionamento che travalica i singoli individui e guarda alle collettività sociali. Ci sono due dimensioni centrali per la comprensione della società dell'accelerazione, secondo questo sociologo. Una è la dimensione economica e l'altra è la dimensione culturale. Molto, molto brevemente. La dimensione economica rimanda naturalmente al nesso tra accelerazione e crescita economica, alla velocità di espansione dei mercati e al fatto che stare fermi equivale a cadere naturalmente e correre equivale a produrre profitto. In tutto questo ragionamento sulla centralità della dimensione economica c'è ovviamente anche la crescente centralità del consumo, quella dimensione che sta molto a cuore per esempio a Bauman quando ragiona su l'usa e getta come dimensione caratteristica della nostra civiltà. La velocità del consumo è naturalmente proporzionale all'esigenza di una economia che corre in una direzione, come dire, talvolta poco trasparente ai nostri occhi, soprattutto separando la dimensione, sempre più la dimensione dell'economia reale dall'economia finanziaria. Se ragioniamo sull'ultima crisi economica in cui ancora siamo immersi, questa discrepanza tra l'economia finanziaria e l'economia reale è molto visibile e naturalmente dentro l'economia finanziaria è centrale il ruolo delle nuove tecnologie, delle ICT, della comunicazione istantanea in tempo reale e la possibilità di manovra finanziaria usando il tempo reale. Ma è soprattutto sulla dimensione culturale che vorrei soffermare la mia attenzione, è anche il tema di cui io mi occupo nella mia vita professionale. Qua nella dimensione culturale c'è la centralità dell'innovazione e l'abuso del termine anche innovazione che noi oggi compiamo rispetto ad una vera e propria ideologia di ciò che è nuovo come più importante e più degno di attenzione e più degno di investimento di quanto appartiene a ciò che è accaduto ieri. Questo non ci deve far pensare che per contro il passato non venga valorizzato, passato viene valorizzato in termini commerciali, mai come in questo periodo, per esempio, abbiamo una proliferazione di musei, ma molto spesso questa proliferazione di uso commerciale del passato è semplicemente un paludamento di questa dimensione della velocità del consumo e dunque anche simmetricamente della velocità dell'oblio che caratterizza la società dell'accelerazione. È come una sorta di rivestimento di qualcosa che ha a che fare invece con una sempre maggiore focalizzazione su ciò che cambia e ciò che cambia rapidamente. È funzionale, diciamo così, al mantenimento di quella centralità di ciò che cambia. In questo contesto culturale, ciò che è potenziale, ciò che è virtuale, diventa maggiormente rilevante rispetto a ciò che è reale. Sono le opzioni virtualmente a disposizione dei soggetti che contano nella loro, come dire, costruzione delle scelte e nella definizione delle loro decisioni. Quindi quest'idea che c'è un'accelerazione dentro a cui noi siamo avvolti, per così dire, ci dà anche l'idea che il numero delle opzioni disponibili sia maggiore di quanto sia possibile realizzare effettivamente. Se voi pensate che la possibilità di sciogliere l'ambivalenza consiste nel fatto che si sceglie e una volta scelto ci si lascia alle spalle quello che non è stato scelto, lo si cancella. Questo è il meccanismo che solitamente viene indicato come meccanismo per sciogliere l'ambivalenza. Ebbene, ci rendiamo conto che nella promessa legata all'accelerazione, la promessa di opzioni sempre maggiori, noi non sciogliamo mai questa ambivalenza, perché mentre prendiamo delle decisioni, l'orizzonte delle opzioni che non abbiamo attivato resta nel nostro presente e anzi si accresce, rendendo perennemente insoddisfacente la dimensione della scelta. Quindi questo paradosso legato al rapporto tra opzioni disponibili e opzioni effettivamente attivate è una caratteristica che ha a che fare con la società dell'accelerazione. L'accelerazione, d'altra parte, è una sfida alla finitezza della vita dopo la crisi della progettualità. Che cosa significa? Nel momento in cui non disponiamo più della possibilità di fare uso di progetti come antidoto all'idea della morte, della finitezza dell'esistenza, l'accelerazione delle nostre opzioni, l'accelerazione delle nostre possibilità, l'accelerazione delle nostre scelte di vita e la crescita delle attività che noi possiamo quotidianamente inserire nel tempo dato, ci consentono di far fronte simbolicamente a quest'idea che la nostra vita ha un tempo, una durata finita. Quindi si dice che l'accelerazione del tempo costituisce nell'epoca della modernità liquida o della società dell'accelerazione, che dir si voglia, un antidoto all'angoscia che solleva in noi l'idea che la nostra vita è limitata nel tempo e che ha dei confini chiaramente segnati dall'idea della morte. Questo quando viene meno un quadro di trascendenza come quadro socialmente strutturato. Voi sapete molto meglio di me che quando si parla di società secolarizzata non si intende che il singolo individuo o la singola persona possa avere credenze religiose, questo è ovvio, ma significa semplicemente che questo quadro trascendente non struttura più la vita sociale. In questo senso la dimensione religiosa e la dimensione del trascendente diventa una dimensione squisitamente individuale. In questo senso qua si dice che l'accelerazione è una sfida alla finitezza esistenziale, che è quella che è legata al processo della secolarizzazione. Attraverso quali piani si esprime allora l'accelerazione? Si esprime attraverso tre piani che io ho indicato come accelerazione tecnologica, accelerazione del mutamento sociale, accelerazione dei mutamenti di vita. In questa analisi ho guardato soprattutto alle riflessioni di Rosa, appunto, e di un altro politologo americano di nome Scheuermann. L'accelerazione tecnologica, è chiaro che viviamo in un mondo dove sempre più i processi di informazione e di comunicazione sono plasmati dalle tecnologie, come sappiamo benissimo tutti noi, ma abbiamo anche un'accelerazione tecnologica rispetto ai processi di trasporto, ovviamente, e in generale sulla vita economica. Viviamo in un mondo che grazie alle tecnologie riesce ad andare sempre più veloce. Da questo punto di vista si parla di compressione spazio-temporale. È uno studioso che si è occupato soprattutto di studi urbani, uno studioso americano, Harvey, che ragiona come si modifichino le modalità attraverso le quali ci rappresentiamo il mondo grazie all'accelerazione tecnologica. Dice Harvey che fondamentalmente il mondo, la mappa del mondo diventa sempre più piccola ai nostri occhi, si contrae lo spazio e si contrae anche l'idea del tempo. In altre parole, io ho riportato qui questo breve brano della crisi della modernità di questo testo perché mi pare molto significativo. Harvey scrive: mentre lo spazio sembra rimpicciolirsi fino a diventare un villaggio globale delle telecomunicazioni e una terra navicella di interdipendenze economiche e ecologiche, e mentre gli orizzonti temporali si accorciano fino al punto in cui il presente è tutto ciò che c'è, il mondo dello schizofrenico, dobbiamo imparare a venire a patti con un travolgente senso di compressione dei nostri mondi spaziali e temporali. Lo spazio e il tempo non sono più uno il parametro dell'altro e di fatto la nostra sensazione è che questi mondi diventino sempre più piccoli e sempre più contratti. C'è una ridefinizione dello spazio nel tempo e soprattutto c'è la perdita delle caratteristiche di dimensione processuale e storica del tempo. Dimensione processuale e storica vuol dire appunto che il tempo non si limita al qui e ora del presente, ma che ha un orizzonte che travalica la vita del singolo in direzione di un futuro a lungo termine, così come di un passato che lo ha preceduto. Questa dimensione del tempo simultaneo a cui ci abituano le nuove tecnologie chiaramente distrugge questa dimensione della processualità. A sua volta lo spazio viene annullato dal tempo, pensiamo a ciò che noi facciamo quotidianamente quando navighiamo sulla rete o quando inviamo un'email dall'altra parte del mondo. L'accelerazione del mutamento sociale. Abbiamo l'accelerazione del mutamento sociale in modo molto visibile se guardiamo alle istituzioni sociali che regolano la nostra vita, a partire dal lavoro, che si è, come noi sappiamo benissimo, destrutturato in direzione di una cosiddetta sempre maggiore destandardizzazione e flessibilizzazione, e abbiamo un'accelerazione delle trasformazioni della famiglia, per esempio, che sempre di più è passata dall'essere una istituzione normativa, istituzione sociale normativa, ad una istituzione sociale in cui la dimensione della negoziazione tra i diversi componenti della famiglia e dell'affettività diventano sempre più centrali. Si parla e si ragiona nel contesto delle scienze sociali di una tendenza alla deistituzionalizzazione come parametro dei processi di accelerazione sociale. Che cosa significa deistituzionalizzazione? Significa che queste istituzioni sociali in cui noi siamo immersi, il lavoro come la famiglia, per parlare di queste due istituzioni sociali, così importanti, così centrali nelle nostre vite, non costituiscono più dei modelli per la nostra azione futura. Noi ci rapportiamo a queste istituzioni, ma non ricaviamo dalla nostra relazione con tali istituzioni la sensazione di poter avere dei modelli di azione che potranno essere trasmessi e che ci serviranno per il futuro. La nostra sensazione è sempre quella di una provvisorietà. Nel lavoro i contratti a termine, i contratti a tempo determinato ci danno esattamente in modo palpabile l'idea di questa perdita di continuità delle istituzioni, e questo ha molto a che fare con i processi di incertezza a cui l'accelerazione sociale rinvia. Il ricambio delle generazioni non è più la misura dei processi di mutamento. Questo è un altro aspetto importante su cui poco forse si riflette. Nella prima modernità, possiamo dire, il mutamento sociale si parametrava alla durata delle singole generazioni. Solitamente la durata standard era considerata quella di 2 decenni. Allora il ritmo del mutamento sociale poteva consentire a chi diventava adulto di vivere dei mutamenti sociali molto più rarefatti di quanto succeda oggi, dove il ricambio delle generazioni in nessun senso costituisce una misura dei processi di mutamento in ragione della velocità dei mutamenti. Addirittura l'idea stessa delle generazioni ha perso di senso ai nostri giorni e si tende sempre più a contrarre, a ridurre anche la durata delle stesse generazioni. Quando si parla di giovani, per esempio, a distanza di 5 anni da una corte ad un'altra corte, si tende a parlare di nuove generazioni giovanili, proprio perché le stesse generazioni subiscono dei processi di accelerazione. La stabilità diventa un paradosso, nella modernità contemporanea si misura sempre più attraverso la flessibilità, cioè la flessibilità è ciò che è stabile oggi, dunque appare assolutamente un paradosso, ma la flessibilità e le trasformazioni istituzionali diventano costanti e continui un riferimento societario. Ciò che ci interessa maggiormente oggi pomeriggio è proprio questa ricaduta dell'accelerazione dei processi di mutamento sociale sulla costruzione delle biografie individuali. Le biografie degli individui, cioè le narrazioni che gli individui fanno della propria vita, se stessi anzitutto, tende ad essere sempre più composta come un work in progress. Perde sempre di più le caratteristiche di stabilità, come vedremo tra un momento, e tende ad essere concepita come una dimensione che deve costantemente rinnovarsi. La stessa idea dell'età adulta come un'età stabile è, per così dire, appartenente ad un altro tempo storico rispetto a quello in cui viviamo. Oggi forse si può dire che è adulto chi è in grado di padroneggiare il cambiamento, piuttosto che la figura dell'adulto come una figura che è stabile perché ha una esistenza sociale stabile, perché ha un lavoro stabile, perché ha una famiglia stabile, perché ha un giro di amici stabile e così via. Siamo costantemente piuttosto dentro la trasformazione delle biografie e delle identità, come diremo tra breve, è esattamente un'espressione di questa accelerazione. Abbiamo l'accelerazione dei ritmi di vita come un altro aspetto importante di questo processo del quale stiamo ragionando. Abbiamo una velocità e compressione delle azioni e delle esperienze nelle nostre vite quotidiane. La quantità di azioni che una data quota di tempo può contenere tende a lievitare. In altri termini, grazie anche all'ausilio delle nuove tecnologie, siamo sempre più in grado di inserire più azioni in una quantità di tempo data e tendiamo anche, per esempio, come ci dicono le statistiche, a dormire di meno. Abbiamo ridotto le ore del sonno e anche, come voi sapete, i più giovani hanno ridotto le ore del sonno e questo costituisce un problema, per esempio, per chi è insegnante, sa che nelle prime ore del mattino arrivano gli studenti, per esempio, alla secondaria spesso in ritardo o spesso assonnati, perché a loro volta le loro ore di sonno si stanno riducendo, perché a loro volta ci sono sempre più cose da fare e le stesse ore serali vengono riempite, per esempio, con, anche se si resta a casa, con la rete, vengono riempite con altre attività che sono rese possibili dalla stessa presenza delle nuove tecnologie. Quindi abbiamo anche una nuova sensazione particolare che ha a che fare quasi con un senso di colpa, in particolare, parlo delle società occidentali e parlo delle realtà metropolitane, se non abbiamo riempito sufficientemente le nostre giornate con una quantità di azioni e di esperienze considerevoli. C'è un bisogno di consumare esperienza che diventa quasi un marchio della vita contemporanea, anche dal punto di vista, per esempio, delle esperienze affettive, delle esperienze relazionali. Naturalmente, questo ci porta di fronte ad un'altra contraddizione che ho cercato di sintetizzare in questa frase. Se cresce questa velocità con cui noi inseriamo azioni nella nostra vita quotidiana, dovrebbe crescere anche l'abbondanza di tempo, nel senso che siamo più veloci e dovremmo avere un tempo a disposizione più abbondante. Di fatto, invece, abbiamo la sensazione, ed è questa una delle caratteristiche forse più imponenti del tempo che stiamo vivendo, la sensazione della scarsità del tempo nella nostra vita quotidiana. Abbiamo una sensazione imponente di non essere riusciti a fare tutto quello che vogliamo fare e più ci sforziamo di arrivare, diciamo, a toccare questo orizzonte di ottimizzazione dell'uso del tempo, più abbiamo l'impressione di essere ricacciati indietro. Questa è una delle contraddizioni della società dell'accelerazione. Naturalmente l'assillo della mancanza di tempo produce quello che viene detto burnout o stress psicofisico, dal quale poi cerchiamo, molti di noi cercano di riprendersi con tecniche ad hoc, con tecniche di rallentamento del tempo, ed è il paradosso, quello di fronte al quale ci troviamo, di vivere in un ambiente che ci spinge a recuperare lentezza, non diversamente dal modo in cui ci spinge a fare sempre più cose quotidianamente. C'è un problema che si pone da questo punto di vista estremamente importante. Si crea una tensione tra i tempi interni e i tempi sociali. Di questo si discute assai poco, per la verità. Ma è importante tenere conto che gli esseri umani non vivono soltanto il tempo sociale, che è il tempo delle istituzioni sociali con cui quotidianamente devono scendere a patti per costruire le loro identità. I tempi appunto del lavoro, i tempi della famiglia, il cosiddetto tempo libero, ma vivono anche dei tempi interni, vivono per esempio purtroppo il tempo della malattia, vivono il tempo del lutto, vivono le intensità delle esperienze emotive che trasportano gli esseri umani, uomini e donne, in mondi diversi, per esempio del sogno, dell'immaginazione e così via. Ora si crea una tensione tra la velocità o i ritmi di questi tempi interni e i ritmi dei tempi sociali. Molto spesso questi tempi interni sono tempi lenti che hanno bisogno di una relazione con i tempi del profondo, per esempio, i tempi dell'inconscio, che entrano in rotta di collisione con la velocità dei tempi sociali. Uno dei motivi di disagio, se non, come vedremo in chiusura, di vera e propria depressione che noi conosciamo in quest'epoca, hanno molto a che fare tra questa contraddizione tra tempi interni e tempi sociali. Perché e i tempi interni e i tempi sociali sono l'uno l'interfaccia dell'altro, non possono essere separati nelle vite degli esseri umani, perché non ci sono esseri umani che possono vivere in società, che possono, scusate, non vivere in società. Ciascuno di noi, per quanto solo o sola sia, nella propria solitudine, nella solitudine del proprio profondo, è al tempo stesso inserito in un mondo sociale. È importante notare che essere veloci è un ideale normativo. Questo per i più giovani è estremamente evidente. Un giovane che, per esempio, un ragazzo, una ragazza che abbia ritmi individuali lenti, si trova in una situazione di forte contraddizione oggi, perché l'ideale della velocità è un ideale che struttura l'intera vita sociale. Quindi chi è lento tende ad essere collocato nel novero dei socialmente esclusi, non solo perché ovviamente chi è veloce oggi appartiene per definizione a quello che qualche anno fa si chiamava il jet set, o sempre più oggi diremmo la classe dirigente internazionale, internazionalizzata e globalizzata, cioè chi viaggia con mezzi di trasporto rapidi, chi ha possibilità di spostarsi o materialmente o virtualmente da un mondo all'altro in tempo reale o quasi. Soprattutto dobbiamo pensare che chi è lento è anche chi non ha la possibilità di, guardando al futuro, immaginare un cambiamento della propria condizione di vita. E dunque qui le differenze nelle risorse economiche, sociali e culturali si fanno sentire. Oggi la differenza tra essere lenti e essere veloci non solo ha a che fare dunque con tratti di personalità, naturalmente sempre e ovviamente possibili, ma anche a che fare con realtà sociali, culturali e di classe molto diverse tra di loro. Il tempo reale è un nuovo ideale normativo, un nuovo parametro dell'azione. Occorre agire per essere in sintonia con il tempo in cui stiamo vivendo, con un parametro di simultaneità. Non importa se non riusciamo effettivamente a raggiungere la simultaneità, ma l'importante è muoversi con una velocità più rapida di quella che i nostri corpi umani possono raggiungere. Da questo punto di vista è fondamentale, per esempio, la velocità tecnologica. Quindi possiamo dire che essere lenti è un privilegio di chi possiede più risorse, oppure anche è una forma di critica sociale. Non è un caso che, per esempio, si ragioni oggi, si sia ragionato ormai da diversi anni, di forme di vita che si cercano di sociali, ovviamente, che cercano di risintonizzarsi sui ritmi della natura, o si cerchi, come con lo slow food, di ritornare ad una relazione con l'alimentazione che sia esterna alle logiche di mercatizzazione, di relazione con il mercato e con il consumo sempre più veloce e sempre più regolato dalla simultaneità. In sintesi, per tornare a questa realtà della società dell'accelerazione, il paradosso della società dell'accelerazione di cui ci parlano gli autori che se ne occupano, come Hartmut Rosa, consiste proprio nel fatto che noi veniamo posti di fronte ad un paradosso. risparmiamo tempo grazie per esempio alle nuove tecnologie, ma sempre meno abbiamo la sensazione di avere tempo a disposizione. Quindi quando si parla di società di accelerazione si parla di una società che ci pone di fronte ad una contraddizione insanabile. Come uscire da questa contraddizione? Anzitutto, dal mio punto di vista, e in questo condivido molto la proposta teorica di Zygmunt Bauman quando ragiona sugli strumenti della sociologia come strumenti che possono consentirci di controllare il mondo in cui viviamo attraverso degli strumenti cognitivi ad hoc. Ecco, io credo che cercare di capire le cause dell'accelerazione sociale in cui siamo immersi, cercare di capire gli effetti di questa accelerazione, significhi già individuare delle vie di uscita alla situazione di burnout che questa accelerazione comporta. Vediamo rapidamente gli effetti dell'accelerazione sociale, per poi passare ad alcune rapide riflessioni sui giovani come soggetti che stanno cercando, alcuni di loro perlomeno, di trovare risposte all'accelerazione sociale. Il primo aspetto su cui volevo portare la vostra attenzione ha a che fare con la questione delle culture temporali. Le rappresentazioni del tempo nella nostra epoca si trasformano. Se nel mondo premoderno avevamo l'idea del cerchio, del tempo che si ripete, ancora oggi civiltà non occidentali, come per esempio la società indiana, ci ripropongono ancora l'idea del tempo ciclico come del tempo dominante. Scusate, credo di avere lasciato, come spesso succede, il telefono acceso. Oggi nella società moderna siamo stati di fronte, perlomeno nella prima metà dell'ultimo secolo e con un cambiamento accelerato a partire dalla seconda metà del Novecento, all'idea invece della linea del tempo che corre, che va verso l'infinito, e questo naturalmente a partire dal Settecento, non a partire dal Novecento, ma in modo palese nella seconda metà del Novecento quest'idea del tempo lineare che corre sempre di più verso il progresso si è rotta, e questa rottura della linearità del tempo ha portato la nostra attenzione nella modernità contemporanea verso il tempo soprattutto puntiforme, un tempo che assomiglia molto più a segmenti senza alcuna profondità. Questo naturalmente ha delle implicazioni importanti sul nostro modo di fare esperienza, perché se perdiamo l'idea della continuità si spezza anche per i singoli individui la capacità, lo diremo tra un minuto, di costruire un'idea di identità come di una dimensione continua nella differenza. Se volete, i nostri nuovi quadranti di orologi, gli orologi digitali in rapporto agli orologi tradizionali, ci indicano molto bene questo passaggio da un'idea di tempo che corre pur nella circolarità del tempo della giornata, dell'alternarsi di notte e giorno. Il quadrante dell'orologio e le lancette ci indicano un percorso, uno spazio che viene coperto. Gli orologi digitali con i loro punti, i loro numeri, ci indicano semplicemente delle posizioni nello spazio che cambiano costantemente, che non sedimentano continuità. Gli ideali di simultaneità sono quelli che sono sempre più in sintonia con quelli del tempo come punto. Naturalmente questa idea del tempo che passa dalla linea continua al punto rimanda anche alla situazione della contrazione degli orizzonti temporali che abbiamo già accennato all'inizio. Il futuro e il passato tendono a comprimersi sul presente. La filosofa Agnes Heller parla di presente assoluto per indicare questa nuova situazione. Il presente diventa l'unica dimensione in cui noi siamo collocati e naturalmente questa dimensione tende a includere e sostituire il passato e il futuro. È ovvio che se la dimensione del tempo puntiforme procede, la stessa idea del presente tende a diventare una idea che non ci consente di mantenere forme di controllo sul tempo. Quindi l'idea del presente a sua volta può rimandare, come esemplifica bene la riflessione di questo filosofo tedesco Lübbe, ad un'idea di contrazione, e se si contrae lo stesso presente, ebbene, se si perde l'idea di un controllo sul presente, si perde l'idea, è evidente, anche eventualmente di poter controllare un futuro a breve o medio termine. Quando si ragiona su società del rischio, come fa Ulrich Beck, inevitabilmente si ragiona anche su una società che ha perso sempre più la capacità del controllo sul futuro e ha perduto la capacità di costruire delle forme di progettualità e di controllo dell'ambiente che garantiscano la sopravvivenza della nostra specie. In che misura questa accelerazione si riflette sulle biografie e sulle identità? Si dice che il corso di vita si deistituzionalizza, lo dice e lo ha detto diversi anni fa un sociologo tedesco, Martin Kohli, e si detemporalizza. Che cosa vuol dire? In grande sintesi, che quella tripartizione delle biografie, ci prepariamo ad entrare nel mondo del lavoro, quindi tutto il percorso educativo, la permanenza nel mondo del lavoro, tutta la nostra vita adulta lavorativa, il ritiro dal lavoro, il periodo della pensione, questa tripartizione canonica che ha anche garantito la temporalità della biografia viene meno. Oggi non solo abbiamo una preparazione al lavoro che da un lato si è spostata sempre più in là nel tempo, ma a sua volta si è molto frammentata perché ha perso una relazione relativamente sicura con l'ingresso nel mondo del lavoro e il lavoro stesso ha perduto la garanzia di stabilità. Quindi l'idea del ritiro dal lavoro a sua volta non è più una dimensione che possiamo ragionevolmente temporalizzare, ma diventa a sua volta una dimensione, per esempio, obbligata da fenomeni come la crescente flessibilizzazione o destrutturazione del lavoro o dalla crescente disoccupazione. Basti pensare, per esempio, alle ultime drammatiche cifre che avvicinano la disoccupazione giovanile nel nostro paese al 30%. Quindi quest'idea del corso di vita istituzionalizzato, principio organizzatore dell'esistenza, viene meno. L'accelerazione e l'incertezza appaiono intrecciate da questo punto di vista. Nell'epoca dell'accelerazione, inoltre, le biografie tendono sempre più a delinearsi come biografie senza progetto. Perché questo accade? Perché se il cambiamento è così costante e accelerato, come può essere immaginato il progetto a medio-lungo termine? E soprattutto, come può essere strutturato quel cosiddetto principio del differimento delle gratificazioni, che è il cuore della costruzione biografica nella modernità? Che cosa si intende col principio del differimento delle gratificazioni? Una cosa molto semplice. Per uno studente, per esempio, sentirsi dire tu non ti occupare di altro, studia, preparati, otterrai i tuoi risultati. Rinuncia al piacere eventuale che l'oggi ti può dare, perché il futuro ti garantirà delle soddisfazioni a cui il tuo, virgolette, sacrificio del presente ti sta preparando. Quest'idea della soddisfazione che potrà essere colta in un momento futuro viene meno, perché l'accelerazione dei mutamenti e la costante velocità della vita, la crescente velocità della vita sociale impedisce di fare affidamento su questa idea di un progetto al quale si lavora sul lungo periodo. Quindi questa idea del differimento delle gratificazioni come struttura biografica fondamentale perde di senso. Pensate tuttavia che le nostre istituzioni educative a tutti i livelli continuano a, diciamo, definirsi prendendo come punto di riferimento questo differimento delle gratificazioni e dando per scontato che i giovani possono ancora aderire a questo principio come principio di strutturazione delle loro vite. Credo che renderci conto del fatto che questo principio è obsoleto sia molto importante, non per ovviamente distruggere l'idea che i giovani possano entrare dentro un percorso che sempre più sappiamo viene definito a livello europeo come lifelong learning, come un processo di educazione che continua tutta la vita, ma dobbiamo essere in grado di modificare, diciamo così, questo percorso educativo alla luce delle trasformazioni che la società dell'accelerazione porta con sé. Le identità, a loro volta, tendono a separare al proprio interno dimensione pubblica e privata. I ruoli sociali che noi ricopriamo, possiamo dire che ancora fino a qualche decennio fa potevano essere considerati ruoli sociali relativamente stabili, tenevano insieme l'aspetto privato e l'aspetto pubblico, quindi la parte privata dell'identità, l'identità personale e l'identità sociale. Oggi questa scissione tra i due aspetti dell'identità è diventata sempre più clamorosa perché i ruoli sociali a loro volta sono diventati sempre più instabili e non ci garantiscono queste identità. Ma c'è soprattutto un altro aspetto, ne ha parlato con grande competenza un sociologo che purtroppo è mancato qualche anno fa ormai, Alberto Melucci, in tanti testi, ne ricordo uno, Il gioco dell'io, che è stato pubblicato in Italia da Feltrinelli e poi è stato tradotto anche in lingua inglese, mostrava in questo testo come stava cambiando e continua a cambiare l'idea di identità, perché l'identità tradizionalmente ha tenuto insieme un principio di continuità del sé nelle trasformazioni sociali. L'accelerazione sociale ridefinisce questa relazione con il tempo, quindi ridefinisce la possibilità di mantenere un costante contatto con l'idea di continuità del sé. Il sé si frammenta, si spezza in parti molte volte senza la possibilità che il soggetto abbia di ricomporre queste diverse parti. L'identità dunque diventa sempre più spesso un'identità del momento piuttosto che essere concepita come una dimensione stabile che ci accompagna pur nel cambiamento come una sorta di casa che ci portiamo sulle spalle. Veniamo alla politica, è l'ultimo punto che vorrei trattare prima di arrivare alla parte conclusiva, se abbiamo ancora un momento di tempo. Abbiamo delle trasformazioni imponenti della politica nella società dell'accelerazione, perché se la politica è lo strumento di governo del mutamento per eccellenza, la società dell'accelerazione, con questa continua enfasi sull'ideale del tempo reale, produce un breve termismo. Produce il fatto che i progetti politici si chiudono e si contraggono sul presente, che la deadline, la scadenza, il prossimo congresso del partito, le prossime elezioni elettorali, le prossime scadenze elettorali, le prossime puntini, diventano il punto di riferimento della politica rispetto ai progetti a medio e lungo termine. È una domanda che possiamo farci. Si può parlare di progetto politico ancora nella società dell'accelerazione? In particolare direi che siamo passati dalla politica come idea del medio-lungo termine alla politica della vita, come l'ha chiamata Anthony Giddens, questo sociologo inglese, la life politics, per cui la politica più importante è riuscire a conquistare l'autorealizzazione, riuscire a conquistare la cosiddetta autenticità, in cui la privatizzazione dell'esperienza diventa sempre più importante. Questa privatizzazione dell'esperienza, che si lega anche alla centralità dell'identità di consumatore rispetto a quella di cittadino o di cittadina, porta anche ad una crisi della sfera pubblica, in cui i tempi del dialogo, del confronto, del rapporto tra diversità richiede naturalmente una visione del tempo molto diversa e non contratta. Inoltre, quando parliamo di politica dobbiamo renderci conto che i processi di deliberazione democratica richiedono molto tempo, anche perché le decisioni sono decisioni sempre più complesse. Quindi questi processi di deliberazione sono sempre più considerati poco funzionali agli ideali di simultaneità. Ci possiamo chiedere, per esempio, in che misura la cosiddetta decretazione d'urgenza stia in relazione con questa crisi dei processi di deliberazione, in relazione alla sempre crescente importanza di questo ideale della simultaneità. Perciò il terreno dell'esercizio democratico può conoscere una crisi. E mentre il tempo, e l'altra grande contraddizione, l'altro grande paradosso, mentre il tempo delle decisioni politiche si accorcia, la portata di alcune decisioni si fa sempre più globale, estendendosi nel tempo e nello spazio. Ci possiamo chiedere, per esempio, che ruolo abbia giocato l'accelerazione nella scelta della British Petroleum di non porre attenzione, investendo tempo e il tempo dovuto alla piattaforma petrolifera negli Stati Uniti e ai sistemi di sicurezza per garantire che un disastro come quello a cui stiamo assistendo si verificasse. Quindi la portata di certe scelte, di certe decisioni, hanno influenze che sono sempre più planetarie e sempre più spesso. Da questo punto di vista l'accelerazione spinge verso un terreno in cui i rischi, citavamo prima la società del rischio di Ulrich Beck, tendono ad essere sempre più dimensioni che entrano in gioco. La spinta all'accelerazione, è saltata una C, lascia via via sempre più spazio anche alla mediatizzazione della politica. La mediatizzazione della politica vuol dire che diventa sempre più importante la notizia e la possibilità di entrare dentro la notizia da parte dei diversi personaggi della politica, e quindi questa notiziabilità viene giocata, diciamo così, a scapito della possibilità di costruire dei nessi significativi tra eventi del presente e processi di lunga durata. Arrivo alla parte conclusiva del mio ragionamento, ancora pochi minuti. I giovani mi sono sembrati importanti da ricordare, non solo perché naturalmente sono coloro che per definizione entrano nel mondo sociale ed entrano nella società dell'accelerazione con delle richieste di protagonismo, ma sono anche coloro che per definizione devono cercare di raccordare il proprio tempo di vita ai tempi della società, i tempi sempre più accelerati. Questo produce oggi nella società dell'accelerazione una deconnessione tra i ruoli sociali, i legami con le istituzioni e le traiettorie di vita. le biografie dei giovani tendono sempre di più ad essere costruite senza fare riferimento ad istituzioni come il lavoro e la famiglia, come istituzioni centrali nella costruzione delle loro biografie. Intendo non tanto la famiglia di origine, perché la famiglia di origine, come sappiamo, gioca un ruolo importantissimo in un prolungamento come quello a cui noi assistiamo in Italia, patologico della permanenza, quasi patologico della permanenza dei giovani della famiglia di origine anche oltre i 30 anni di vita a fronte di altri paesi europei, ma gioca soprattutto questa deconnessione se pensiamo alle difficoltà per esempio che i giovani trovano nel costruire una propria vita di coppia, proprio perché c'è questa necessità delle loro biografie di costruirsi senza legami stabili con le istituzioni sociali. C'è poi un paradosso ulteriore, che c'è una decelerazione nella accelerazione che i giovani si trovano a confrontare. La decelerazione ha a che fare col fatto che si trovano ad entrare sempre più tardi nella vita adulta, quindi si trovano a vivere in un universo che è sempre più accelerato, sociale, ma con un ritmo di ingresso nel mondo adulto che è sempre più lento. E il paradosso è che i programmi, cioè la vita quotidiana, li spinge sempre di più verso quei fenomeni che abbiamo detto prima, sempre più la sensazione di un tempo scarso, sempre più attività che devono essere compresse nella vita quotidiana, ma sempre più un futuro che non si riesce a progettare proprio per questa deconnessione tra tempi sociali e tempi individuali che abbiamo detto. Dunque è importante ricordare qua la strategia della indeterminazione, parlando di soggetti di fronte all'accelerazione. Non per dire che tutti i giovani seguono questa strategia, lo fanno quelli che il sociologo francese Bourdieu avrebbe chiamato i delfini. Lui e Passeron hanno scritto questo libro sui giovani delfini già diversi decenni fa. I giovani che ereditano o comunque ereditano posizioni dominanti o comunque si collocano all'interno delle classi dirigenti. Questi giovani, con più ricchi di risorse economiche, sociali e culturali, ci dicono le indagini empiriche che cosa fanno. In pratica progettano di non progettare. Di fronte ad un tempo che è sempre più veloce, che brucia la significatività stessa dell'idea di progetto come una dimensione che ha delle tappe ben scandite che si pongono nel breve, nel medio, ma anche nel lungo termine, il famoso progetto di vita su cui si costruivano allo zenith della modernità le biografie, ebbene quest'idea della costruzione biografica viene sostituita da una strategia della indeterminazione. Resto aperto al possibile, a seconda delle occasioni decido che cosa faccio, ho dei grosso modo delle linee guida, ma non mi vincolo ad un progetto, sto a vedere che cosa succede. È chiaro che chi si può permettere questa strategia dell'indeterminazione è chi vive in una situazione di privilegio sociale, altri, i più, non sono in grado di abbracciare una strategia dell'indeterminazione e si trovano a fare i conti con una dimensione biografica che li spinge sempre di più al massimo a costruire progetti a breve e brevissimo termine, quello che viene chiamato il presente esteso, o talvolta a non progettare del tutto, quindi perdendo il controllo sulle proprie, sul proprio tempo di vita. E concludo. La società dell'accelerazione, come ho cercato di dire, questa società che ha le caratteristiche che abbiamo esaminato questa sera, può limitare l'autonomia individuale collettiva, sebbene la modernità abbia al proprio centro l'ideale dell'autonomia. La può limitare questa autonomia perché spinge sempre di più ai limiti la nostra possibilità di controllo del tempo. E c'è soprattutto un aspetto che mi preme di sottolineare in conclusione, che è il rapporto tra i processi di individualizzazione, l'accelerazione sociale e il neoliberismo. Ora, i processi di individualizzazione non rimandano al fatto che gli individui diventano i protagonisti della loro vita, perché questo non è accaduto ovviamente soltanto oggi. Gli ideali della modernità, quindi gli ideali di diversi secoli, vanno ormai in direzione di una sempre crescente individualizzazione. Ma il rapporto tra individualizzazione, accelerazione sociale e neoliberismo indica che sulle spalle degli individui viene gettata la responsabilità di controllare questi mutamenti sempre più accelerati e che vengono, per così dire, spazzate via le responsabilità sociali rispetto alle grandi scelte che giovani e meno giovani si trovano oggi ad affrontare. Tutto viene, per così dire, proposto come dimensione individualizzata. I rischi individuali, allora, in questa situazione sono rischi anche pesanti. Anzitutto il rischio di diventare fatalisti, di dire in un mondo così veloce posso fare nulla, perché come potrei io ricostruire dei percorsi di controllo sulla vita individuale e collettiva. Ma soprattutto c'è il rischio della depressione. Il rischio della depressione è analizzato molto bene da chi si occupa di queste problematiche, molto più di quanto lo possa fare io. Il rischio della depressione è, per così dire, come dice Virilio quando parla di inerzia polare, vale a dire di una velocità che arriva al momento in cui, portata all'estremo, tutto si ferma. La depressione è il modo di bloccare tutto, è il modo di bloccare il tempo, di sentirsi completamente immobili di fronte al tempo, e naturalmente è un gravissimo rischio per la nostra società, per la società in cui noi stiamo vivendo, tanto più che il rischio della depressione si accentua in rapporto all'individualizzazione, quando la responsabilità è gettata sulle spalle degli individui, come se dagli individui dipendessero le sorti individuali e sociali contemporaneamente, dipendesse tutto dagli individui. È chiaro che una parte dipende dagli individui, ma una parte anche dipende dalle scelte, dalle opzioni sociali che questi individui si trovano di fronte. Una delle malattie della responsabilizzazione eccessiva è proprio la depressione. I rischi collettivi: le istituzioni democratiche non sembrano in grado di governare i processi accelerati di cambiamento economico, tecnologico e sociale. La crisi dello Stato-Nazione è una crisi che accompagna, come sappiamo, i processi di globalizzazione e di accelerazione che questi processi portano con sé. La crisi della sfera pubblica e la capacità che le società dell'accelerazione hanno di ricostruire agorà è un altro di questi rischi. Spero di non avervi spaventato con questa analisi, il rischio c'è ovviamente, però ho voluto e pensato di condividere con voi il frutto di questa analisi che ho condotto negli ultimi anni su questo tema e che si trova sintetizzata nel libro che ho pubblicato l'anno scorso, Sociologie del tempo, soggetti e tempo nella società dell'accelerazione, appunto, che è stato pubblicato da La Terza qui in Italia. Vi ringrazio.